Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Tutta la liturgia di oggi, le letture che abbiamo ascoltato, sono una straordinaria galleria di affreschi, un affresco di ottimismo benché la morte, un anelito di speranza, una pagina di consolazione che arriva fino al cuore del dolore dell'uomo, che accarezza con forza e tenerezza le piaghe dolenti e soprattutto dà significato per coloro che credono alla morte, al mistero della morte, inserendo la parola morte, che di per sé stesso rimanda ad un'esperienza di fine, di terribile frantumazione della nostra esperienza. La parola morte invece la reinserisce in un vocabolario di attesa, di premessa. Non è la fine, quanto piuttosto, come Paolo mette sulle nostre labbra, è un parto, come quello di tutta la creazione che certamente procura sofferenza, perché tutta la natura, tutta la creazione soffre come nelle doglie di un parto, ma il parto si apre ad una vita definitiva. Il profeta Isaia, che noi abbiamo ascoltato, ci dice che quel giorno per tutti i popoli il Signore preparerà un banchetto, ed è ovvio che l'immagine del banchetto è del banchetto nuziale, il banchetto della festa, e aggiunge, per coloro che avessero ancora qualche perplessità rispetto al futuro dell'umanità, egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. È descritto da un lato la condizione umana, che è provata dalla sofferenza, e per essere così, come Paolo ha detto nella lettera ai Romani, compromessa dalla sofferenza, e questa sofferenza in qualche modo per chi la subisce senza futuro diventa assolutamente insopportabile, per il credente è un passaggio, un momento di passaggio. Lui arriverà e trasformerà la nostra vita e asciugherà le nostre lacrime e farà un banchetto per noi, ridando alla vita il suo significato pieno. Quando noi diciamo di credere, in fondo noi riferiamo questa nostra affermazione alla verità di Dio. Non facciamo una grinza, perché certo il credere relaziona la nostra esistenza al fatto se c'è o non c'è Dio. E molti di noi, molti di quelli che stanno qui oggi in questa celebrazione, molti di quelli che sono venuti per ricordare i loro cari che in quest'anno sono andati in paradiso, non hanno difficoltà a dire io credo. Qualcosa dall'altra parte ci deve essere. La difficoltà nasce quando si deve mettere in relazione l'esistenza di Dio con la nostra. E in qualche modo, senza che noi ce ne accorgiamo, noi crediamo in Dio per avere una risposta rassicurante sulla vita. E in fondo noi la diamo a cercare fondamentalmente perché vogliamo avere più salute, più sicurezza, più tranquillità, più vita nel senso quantitativo. E il nostro rapportarci con Dio non pone la domanda sul dopo, quanto piuttosto giustifica l'ansia del prima. Per cui Dio è proporzionato, è condizionato dalla mia fragilità del presente. Questo che cosa comporta? Comporta che qualora io vengo provocato o deluso o avvilito ho messo in discussione rispetto alla richiesta di tranquillità nel prima, metto in discussione pure Dio, perché io fondamentalmente dico di credere perché ho bisogno di un Dio che mi serva nel tempo, non il dopo. Gesù invece è venuto nel mondo e ha fatto questo ragionamento, che per noi è difficile, pur dicendo di essere cristiani, da far nostro. Gesù ha detto: figliolini miei, io vengo nel mondo e condivido con voi la vostra sorte. La vostra sorte è una sorte che mi riguarda, e per condividerla io la faccio mia. Cioè, in altri termini, non propone una storia diversa, quanto piuttosto assume una storia crocifissa. Perché nel mondo ci sono le croci, e perfino il Figlio di Dio, per essere uomo, deve fare i conti con la croce. Ma alla croce dà una risposta. È lì la fede. Non è nel prima, è lì la fede. Lì la fede si giustifica, perché altrimenti prima è falsa. Lì la fede diventa un corpo, e cioè che alla croce, come ultimo appello, risponde la resurrezione di Cristo. Paolo è stato chiaro quando dice: ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Cioè, io la risposta ce l'avrò. Io oggi sono in stato di provvisorietà. Allora, se tu hai fede, anche di fronte al dolore della persona cara che se n'è andata, tu devi dire: io risorgerò, io ti incontrerò. Questa è la fede. Se tu hai fede, ti resta la tristezza della separazione, ma ti deve dentro muovere il coraggio di dire: un giorno ci ritroveremo tutti, e non ci ritroveremo in senso fumoso, spiritico. Ci ritroveremo perché io risorgerò con questa mia carne, dice Giobbe, con questa mia pelle io lo vedrò io stesso e lo contemplerò non da straniero. Questa è la fede. E allora, fratellini miei, nel giorno della commemorazione dei fratelli defunti è messa in discussione la qualità della nostra fede, è messa in crisi discussione la nostra fede, perché proprio noi che diciamo di essere cristiani, debole abbiamo dentro il concetto, la forza di poter essere visitati dalla speranza che con la vita la morte non è tolta ma è trasformata. Allora sì, la tristezza, ma non la disperazione. Sì, il momento di dolore legato al lutto, ma non la mancanza di speranza. E se volete, sì, il rammarico di non aver avuto tutto il tempo di poter dire ai nostri cari quello che volevamo, ma non la sconfitta che non possiamo ancora continuare a dirlo, perché se ci sono io posso continuare a parlare con loro. E poi se ci sono, e io ci credo che c'è un'altra vita, non può darsi che il mio atteggiamento refrattario alla loro esistenza sia offesa della loro presenza? E il fatto che io mi chiuda nel mio dolore piuttosto che essere in dialogo con la loro nuova condizione non può essere un egoismo? Pensare a quello che mi mancano piuttosto che lottare per cercarli? E affermare fino in fondo che mi manca qualcosa non è forse senza volerlo renderli colpevoli di questa mancanza? E allora, se noi vogliamo essere credenti in colui che dà la vita e che vince la morte, non dovrebbe essere il nostro dolore, la nostra tristezza aperta alla comunione dei santi e dire: mi manchi ma ci sei, ti cerco perché ci sei, voglio trovare parole nuove per dialogare con la tua nuova condizione? E Gesù oggi ce l'ha detto come dialogare. Non è che ha detto, con tutto il rispetto, andiamo al cimitero a portare i fiori. Sì, lo dobbiamo fare, io sono il primo che lo faccio. Ma non ha detto questo. Per dialogare con quelli che vivono la vita oltre, io avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito. Cioè, ogni qualvolta avete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. In fondo, se l'abbiamo fatto e la possiamo fare per lui in un'azione di carità, è l'azione di carità che ci mette in comunione con l'ultra e anche con i nostri cari. Io sono convinto che c'è una forma idolatrica all'interno del nostro vissuto credente, una forma animistica che in qualche modo cerca Dio ma soltanto per la consolazione nei giorni presenti, e se ha piacere di dialogare con i morti, dai morti non vuole essere provocati perché sono spiriti e fantasmi. Se parlano i morti ci fanno paura, ma se non parlano non sono vivi. Loro devono continuare a parlare e a parlare attraverso le nostre azioni, il significato che noi diamo alle ore, la pace che facciamo. Fratellini miei, ma è possibile che portiamo i fiori al cimitero e per mezzo dei morti noi distruggiamo le famiglie per questioni dopo la morte? Ognuno se ne prende una parte della memoria, e non solo della memoria. E con questo noi vogliamo dare culto ai morti, e con questo noi sentiamo dentro di noi bisogno di una mancanza da riempire. È la vita, nella sua verità e nella sua estrema trasparenza, che diventa giudizio del nostro rapporto con loro. Ieri, venendo dal Duomo, stavo in tassi e il tassista mi diceva: padre, oggi pomeriggio sono andato al cimitero, erano le 2:20, sono andato apposta perché pensavo di fare prima, dice, non ho trovato un'anima viva. E ho detto io, in testa a me, quello aveva detto bene, io non ho trovato al cimitero un'anima viva, e invece in quell'affermazione di dire non c'erano persone perché stava vuoto, dentro di me veniva fuori una provocazione, proprio là dove uno dovrebbe essere provocati per dire che l'anima vive comunque, sempre, e anche quando non c'è un dialogo di parole come le nostre, esiste una corrispondenza tra chi resta e chi va via. Anche questo. È un calo. Anche questo. Il significato è dato dalle parole di verità. Coloro che sono con noi restano con noi. Non vanno via. Sono vicino a noi. Possiamo parlare con loro, ma per dare onore ai morti non bastano le lacrime, non il dolore. C'è bisogno di cambiare vita nell'amore e riuscire a fare quello che loro non sono riusciti a fare, riuscire a completare quello che loro hanno fatto, riuscire a mettere in atto quello che a loro avrebbero desiderato fare. L'amore vince la morte. E questo è il comandamento che viene dalla resurrezione di Cristo. Questa è la nostra fede. La morte non la eviteremo, per quanto noi riusciremo a proteggerci e allungare la vita, non la evitiamo. La dignità resta, il valore delle cose che abbiamo fatto resta, e soprattutto per chi crede nella resurrezione, resta la vita oltre la morte, la mia, la nostra.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.